Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anca Martinas incontra la porta di casa. La porta di casa è Franca Salerno.
Abbiamo oggi con noi la signora Porta. Porta bene o porta fortuna, spero?
No, se incominciamo con l'ironia divento la signora Porta Male.
Non è un pochino aggressiva, lei?
Normale, cara. Una che si chiama blindata o corazzata non si può mica comportare da porta pia, da porta santa o da porta angelica.
Ehi, ci siamo, ho capito finalmente. Lei è la porta di casa che fa da separazione tra l'ambiente domestico e il mondo esterno. È una specie di frontiera, diciamo, con il controllo degli ingressi, quasi una porta proibita.
Proibita? No. Ma assai selettiva e attenta a non rimanere aperta, perché, come dice un proverbio, porta aperta i santi tenta.
Perfino i santi. Allora dovrebbe restare quasi sempre chiusa, serrata, blindata, diciamo anche misteriosa, ma poco poetica. Non ho sentito versi su di lei. Al massimo un talk show che utilizza il suo nome nel titolo.
Guardi che c'è una canzone che dice: la porta dei sogni, la porta dei sogni, chiudila tu.
Chi l'ha aperta la dovrebbe pure chiudere, per educazione almeno.
Vede, mi conferma che è finito il romanticismo. Nessuno è più capace di associare la porta ai sogni, alla magia, al vento, al mare. Al massimo riesco a richiamare in mente il film intitolato Il nemico alle porte.
O la corazzata Potemkin.
Ah no. La politica no.
Parlavo solo del film di Eisenstein.
Film o no, sempre di una rivoluzione parla. E io di rivoluzioni ne ho passate troppe. Prima la caduta in disuso della delicata porta in legno, sostituita con una pesante corazza in acciaio, incernierata su un telaio sempre in acciaio, ancorato allo stipite in muratura. Poi la rivoluzione tecnologica di tante serrature di sicurezza che formano il cosiddetto cilindro europeo, seguita dall'apparizione dei chiavistelli in più punti e infine dispositivi di protezione contro lo scasso, la corazza metallica e i congegni che dovrebbero difendere dagli attentati alla serratura.
Esagerata.
Ah! Vorrei vedere come si sentirebbe lei. Con indosso chili e chili di serramenti metallici, rivestiti poi di pannelli in legno. Sono curiosa di sapere come starebbe lei, fissata su di una intelaiatura di ferro che fa male, che ti soffoca e ti rende inospitale. E attenzione, sono in arrivo nuove tecnologie. La mia apertura si farà senza chiave, ma in base alle impronte digitali. E più in là, le porte saranno dotate anche di un lettore del DNA.
Non mi dica.
Le telecamere e i sistemi di allarme attuali, le chiavi elettroniche, diventeranno tutte roba d'antiquariato. Le porte saranno tutte munite di sensori multimediali e in assenza dei proprietari una vocina ti chiederà in maniera educata di lasciare le impronte digitali di tutte le dita e di premere un pulsante per avere un bastoncino di cotone sterile da bagnare con la saliva per poi introdurre nell'apposito lettore dell'acido disossiribonucleico. Se chi bussa alla porta si trova nella banca dati dei graditi nella casa, allora la stessa vocina della porta ti chiederà di lasciare un messaggio audiovisivo per i proprietari che momentaneamente non si trovano in casa.
Adesso senza scherzi, perché essere scontenta di aver acquisito solidità e sicurezza?
Vuole veramente un discorso serio? senza moralismi, le dico che mi piacevo di più anni fa, quando non avevo tanto il ruolo di proteggere da ladri o da malintenzionati, quanto la funzione di delimitazione della sfera privata. Non c'era quasi nulla di materiale da serrare dentro le case. Ma non sa che gioia, quando mi sentivo chiamare la porta della famiglia tale o tal'altra. Non ero tanto la porta di quattro mura, ma la porta di qualcosa di più solido, di una casa intesa come gruppo di persone imparentate che avevano il senso dell'unità, del legame. Le porte erano fragili, erano fatte in legno. Bastava una spinta forte per buttarle giù. Ma la solidità stava dentro, stava nell'indissolubilità.
E tutta questa nostalgia, signora Porta, ai tempi miei, non sarà che la vecchiaia le sta bussando alla porta?
La verità è che trovo più piacere nel ricordare il passato che nel vivere il presente. Ma di gioie ce ne sono pure oggigiorno. La felicità più grande la provo quando mi viene attaccato un fiocco rosa o blu. Gioisco anche per gli addobbi natalizi o per il momento in cui lo sposo passa la soglia della casa con in braccio l'amata moglie. Mi commuovo molto quando vengo aperta per far entrare delle persone amiche o per dare ospitalità a qualcuno. E mi colmo di serenità quando tornano a casa i proprietari.
Ci sono pure i momentacci.
Ah, non ne parliamo.
Forse è meglio sfogare le frustrazioni e le scontentezze.
Le racconto cosa mi dà fastidio. Primo, quando vengo sbattuta. Ci sono alcune persone che ci tengono a far sapere agli altri condomini quando escono di casa. Sai il rumore che fa una porta blindata non accompagnata?
Lo so e come.
Sa che piacere essere chiusa con violenza alle 6:30 di mattino? Sapesse come mi vergogno davanti alle altre porte. Non le dico dei pesanti giri di chiave che fanno risuonare i cilindri. E ancora nell'altra serratura altri 4 giri, questa volta più veloci. La sera al loro ritorno lo stesso trattamento o ancora peggio. Se la signora o il signore ha le mani occupate, usa i piedi per aprirmi e poi per richiudermi. E i calci sono dolorosi, soprattutto quelli delle donne che portano le scarpe con le punte. Allora mi sento proprio umiliata e per ripicca incomincio a scricchiolare. Ma ancora di più mi addolora quando si litiga dentro casa e uno dice all'altro «Quella è la porta». Peggio ancora quando sento dire «La casa è mia, la porta è tua», come se io rappresentassi qualcosa di estraneo alla casa, il fuori casa.
Ma un po' è anche vero.
Non ci si metta anche lei, Io sono proprio il simbolo della proprietà. Sono io che la delimito, che porto la scritta del nome di chi mi è padrone. Immagini una casa senza porta. Pure al Colosseo hanno messo delle inferriate agli archi del piano terra.
Ma a proposito di nomi sulle porte...
Prima la gente ci teneva. Si faceva le targhe in ottone, con ornamenti e con il nome inciso o in rilievo. Quando tornava a casa dal lavoro... Il padrone se la puliva con il dorso della manica, dopo aver soffiato aria calda dalla bocca. Voleva vederla brillare per ricordare al vicinato che lui era qualcuno, cioè uno con un buon lavoro, una famiglia e una dimora. Oggi c'è più trasandatezza. Si scrive il nome con la penna su un pezzo di carta, in modo a volte che non riesci nemmeno a decifrarlo, e viene attaccato sotto il campanello della porta. Che modi barbari.
Di nuovo nostalgica, signora Porta?
Non più di tanto. Anzi, mi viene pure da ridere per alcuni nomi e cognomi che mi venivano attaccati addosso. A mano che cambiavano i padroni di casa, alcuni erano troppo simpatici. Candido, buongiorno. Con Angelo di Natale, con Fedele Guerriero e anche con Benedetto Pane.
Torniamo alle sue responsabilità. Come si sente nel ruolo di tramite tra il mondo esterno e quello interno?
Non è facile. Sono come una double face. Ho un piede dentro e uno fuori. Un orecchio all'esterno e l'altro all'interno. Metà cuore di qua e metà di là. Sento cosa dicono fuori e dentro. Vedo i visi e i comportamenti domestici e sono in grado di riconoscerli, anche dietro le maschere dei ruoli sociali che rivestono fuori casa. Mi diverto un mondo, quando alcune signore spiano il vicinato attaccate allo spioncino, avide di sentire ogni parola e di vedere come si è vestita l'una o l'altra delle vicine, e rigono dalle risate quando vedo come gli umani cambiano i loro gesti e il loro linguaggio appena usciti dalla dimora dove credono che nessuno li veda. Una volta mi si dava anche il valore simbolico di sentinella, che proteggeva non soltanto da malfattori visibili, ma anche da quelli invisibili. La gente, soprattutto i contadini, che avevano un forte senso religioso, mi attaccavano sulla porta interna delle preghiere e delle benedizioni, come la preghiera a benedizione attribuita a San Francesco. Questa casa è nelle mani di Dio, che il Signore la protegga dal fuoco e da ogni male, e tutti coloro che vi entrano o ne escono, ti siano, Signore, raccomandati. Alla gente piaceva incollare sulla mia facciata interna anche immagini sacre, e una delle più frequenti era quella di Gesù che bussa alla porta del cuore in attesa che gli si apra.
Invece adesso?
Invece adesso mi trovo addosso di tutto. Il corno porta fortuna e scaccia guai, il ferro di cavallo, foto di dive e VIP, calendari. Mi trovo anche dei bigliettini. Oggi ci si incontra poco a casa. I bigliettini della mamma sono color giallo e danno di solito indicazioni sul cibo. I bigliettini di papà sono bianchi e sono di solito indirizzati al figlio al quale chiede un colloquio. I foglietti del figlio sono azzurri e contengono messaggi di richiesta come SOS sono al verde.
Ma insomma, allora è tutto cambiato, peggiorato, rovinato. Ma ci sarà pure qualcosa di buono al giorno d'oggi o no?
Sì. Il fatto che ci sono ancora porte da aprire è una cosa che fa sempre sperare. Fin quando le porte del cuore, della mente, delle case e dei paesi non saranno murate, c'è sempre la speranza di aprirle.
Le sogno ogni tanto di vivere sempre aperta?
È del tutto illusorio credere di poter vivere con le porte aperte sempre, anche di notte. Ma non si vive bene nemmeno come carcerati nelle proprie case. Forse ci vorrebbe un salto collettivo di coscienza per arrivare a non sbarrare porte e finestre. Ma di porte, mia cara, ci sarà sempre bisogno. E se no, dove bussare? Bussate. E vi sarà aperto. Ma se la gente trovasse tutte le porte già aperte, non ci sarebbe alcun gusto a impegnarsi, a vivere. Nessun obiettivo da raggiungere, nessuna emozione.
Signora Porta, una curiosità. Come immagina il momento della sua invenzione?
Sa che non ci ho mai pensato. Allora, le grotte avevano un ingresso che veniva chiuso in qualche maniera per proteggersi dalle belve. E probabilmente una grande pietra faceva da porta. Questo significa che inizialmente noi porte avevamo una funzione di sicurezza contro gli animali. Quando poi hanno incominciato a tracciare i solchi per fondare delle città cinte da mura, sono diventata un varco creato per permettere il passaggio, ma un passaggio controllato, destinato a proteggere non solo le persone, ma anche i loro possedimenti. Diventando così anche un simbolo patrimoniale, adesso che ci penso meglio. Mi viene in mente che Romolo avrebbe risparmiato Remo se avesse avuto il tempo di alzare le mura sul solco che segnava la cinta della città. Se ci fossero stati muri, Remo non li avrebbe oltrepassati e forse Romolo, una volta stemperata la smania di proprietà, l'avrebbe accolto dentro la sua città, aprendogli una delle porte. Che ne dice del mio ragionamento?
È un po' azzardata l'ipotesi, direi. Casomai c'era da abbattere un muro tra Romolo e Remo, non da costruirne. Ma a lei chi non piacerebbe trovarsi davanti?
C'è una categoria che proprio mi dà sui nervi, perché mi tratta con prepotenza, mi strilla nelle orecchie e mi dà pugni con il pretesto di bussare. E urla: il gas, la luce, il condominio. In una parola che piace mai ai padroni di casa, chi bussa a denaro. Poi ci sono quelli che hanno da vendere qualcosa. Ah, come sono furbi! E quante volte ho visto gente abboccare! La tattica per attaccare discorso varia a seconda delle caratteristiche di chi hanno davanti, a seconda del sesso, dell'età, del livello scolastico. E sa qual è la parola magica che fa cascare la gente?
No, me lo dica lei.
La parola magica è risparmio. Signora, ma con noi risparmia all'incirca 100 euro l'anno. E nella testa della signora di una certa età incominciano a venire i pensieri della pensione, che è sempre la stessa, che non basta mai. Le vengono in mente le immagini dei figli che l'aiutano e che magari hanno pure loro dei problemi, e così scatta una scintilla nella sua coscienza. Il dovere di risparmiare. E il gioco è fatto. Ah, quante volte avrei fermato delle persone che si sono fatte plagiare se solo avessi avuto delle mani o almeno un linguaggio comprensibile agli umani e non il solito scricchiolino.
Invece, chi vorrebbe trovare un giorno davanti a sé?
Guardi, mi fa ridere perché penso a quella pubblicità con John e Mario. Prima, una signorina che desidera tanto trovarsi davanti alla porta un certo famoso John, si imbatte sempre in un comune Mario. E quando è convinta che dietro alla porta c'è il solito Mario, si trova davanti il bramato John. Roba da matti. Però in verità non so proprio chi vorrei trovarmi davanti. Ma ho un'idea.
Incomincio a preoccuparmi.
Senta un po'. Se un giorno bussasse Gesù alla porta di casa sua? Sa, in realtà non è un'idea originale. L'ha avuta prima di me un prete che fece questa domanda ai suoi parrocchiani prima di Natale. Disse: cosa faresti se alla tua porta bussasse la famiglia di Nazareth per chiedere ospitalità come a Betlehem più di 2000 anni fa? Alcuni risposero che l'avrebbero accolta subito. Altri spiegarono le loro difficoltà finanziarie e di alloggio. Chi viveva insieme ai bambini in una sola stanza, chi rischiava di perdere la casa a causa dei pignoramenti. E ci fu pure chi avrebbe indirizzato Maria e Giuseppe dal parroco, perché il parroco è senza famiglia e magari con più possibilità di ospitarli.
Simpatico. Allora, questa domanda la faccio io a lei. E se un giorno si trovasse Gesù davanti?
Primo, credo che Gesù non si presenterebbe alla porta di casa di una persona senza bussare prima alla porta del suo cuore. Credo anche che il suo modo di bussare sia estremamente paziente. Lui non sradica le porte, non entra con forza, non bussa con insistenza, ma con rispetto e con tanta mitezza. Non si arrabbia se non gli si apre subito, ma non rinuncia a tornare alla porta del cuore. In realtà non si allontana mai, rimane lì, in un angolo del pianerottolo, e aspetta. Lui non è impaziente, perché non ha nulla da vendere, e non è nemmeno un rappresentante di qualche gestore di utenze domestiche. Lui non deve far firmare un certo numero di contratti. Lui offre gratuitamente la possibilità di seguirlo nella sua via, verità e vita. E la scelta di seguirlo meno è assolutamente libera. Credo anche che nel momento in cui un cuore si dispone a ricevere Gesù, la sua porta si apra automaticamente, perché crollano da soli gli infissi dei dubbi e delle paure che la tenevano chiusa. Anzi, le dico di più. Credo che Gesù è proprio la porta. Con la P maiuscola.
Ma una porta stretta, però, non può entrare chiunque.
Dipende se si vuole veramente passare per una tale porta o no. Le faccio un esempio. Mettiamo che io, porta di casa, fossi assai bassa e stretta, e chi vuole passare è più alto e grosso. Se non abbassa un po' la testa, se non si piega e non fa lo sforzo di stringersi, non riesce ad entrare. È semplice. Così pure con la porta stretta di cui parla Gesù e che lo raffigura. Se uno non diminuisce l'arroganza e non riduce le proporzioni smisurate del proprio io, immaginato come centro dell'universo, allora è inutile pensare di poter passare per quella porta. Poi, un egocentrico è abituato a guardare solo a se stesso. La porta stretta non la vede nemmeno, non la guarda, capisce?
Signora Porta, sono davvero ammirata di quante cose sa sulla teologia. Sembra più la porta di una chiesa che una porta di casa.
Magari fossi la porta di una chiesa. Magari. Quelle sì che sono benedette. Stanno aperte ogni giorno, pure la domenica, anzi, soprattutto la domenica. E ho sentito pure che più invecchiano, più sono apprezzate e valutate come patrimonio artistico. Mica come me, che vivo con la paura di essere rimpiazzata con una di nuova generazione. Poi, questa cosa di restare aperte, di vedere tanta gente, tanti visi, tanti sguardi in cerca di Dio.
Non sarai invidiosa, spero.
Guardi, alla mia età mi sono rassegnata. Ho imparato a gioire per ogni piccola cosa di cui si può gioire. Stamattina, ad esempio, ho visto gli inquilini del piano di sopra scendere le scale con la loro piccola bambina. La tenevano per le manine mentre scendevano e contavano insieme alla piccola ogni gradino. 1, 2, 3, 4. Contavano e ridevano. Ecco, sono questi i momenti che mi fanno stare in pace con me stessa. Non tutte le porte hanno questa fortuna, sa. Pensi alle porte nelle carceri. Quelle sì che sono sfortunate e insofferenti. Povere porte di celle che racchiudono non solo persone che hanno sbagliato nella vita, ma anche tanti sospiri, solitudine, sentimenti di abbandono e inutilità, tristezza, sensi di colpa e anche paura, tanta paura del disprezzo e del rifiuto dei cari e del mondo, paura di non ottenere il perdono di Dio, della gente, paura di non ottenere il proprio perdono. E questo terrore indolenzisce a volte il senso dell'infinita pietà del buon Dio e lascia via libera la disperazione, che è peggiore di qualsiasi prigione.
Penso però che nella vostra categoria la più importante sia la porta del cuore.
Ah sì, ma non vorrei essere al suo posto. Troppa responsabilità, troppi problemi. Il cuore è imprevedibile. Si dice pure che al cuore non si comanda. Fa di testa sua e combina a volte un sacco di guai.
Ma anche un mondo di meraviglie, tutto quello che si realizza di bello e di duraturo, e perché ci si mette il cuore?
Beh, ci sono cuori e cuori. Alcuni rendono felici le loro porte, aprendole solo ai nobili sentimenti che abbelliscono e danno splendore all'essere umano. Invece altri cuori attirano come calamite le cattiverie e i sentimenti che nascono sono terribili, tutti sfigurati e avvelenati. Odio, disprezzo, invidia.
Ma quando un cuore si innamora, come si sente la sua porta?
Un cuore innamorato, quando è, diciamo, troppo innamorato, non vuol sentire parlare di porte. A volte toglie del tutto la porta e la butta in cantina, rimanendo in qualche modo indifeso. E gli capita spesso di rimanere deluso. E allora riprende la porta che aveva messo in cantina e la chiude bene, con tanti lucchetti, per tanto tempo, o anche per tutta la vita, e non va bene. No, questo non va bene. Ma per fortuna io non sono di nessun cuore. Io sono una porta di casa, e a proposito, se fosse interessata ad acquistare una porta, io sono in vendita. Mi trovo in ottime condizioni, sono ristrutturata, corazzata, videosorvegliata, serrata e anche riverniciata.
Bene, bene, ci penso sopra e, casomai diventerà la porta di casa mia, prometto di non aprirla mai con il piede e di non dire mai a nessuno quella è la porta.
Mai dire mai. Never say never. Parola di una vecchia porta di casa.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anca Martinez ha incontrato la porta di casa. La porta di casa era Franca Salerno.